Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio GPM. Per la puntata del mese di settembre, visto che il tema di settembre è la lotta contro i pagani, parliamo dell'abolizione dei Lupercalia. La festa dei Lupercalia, infatti, è probabilmente stata l'ultima a essere abolita a Roma e anche l'ultima a conservare un qualche significato religioso pagano, vista la foga con cui Papa Gelasio I si diede da fare per mettervi fine. I Lupercalia erano una festa molto antica a Roma, celebrata attorno alla metà di febbraio, il 14 o il 15. Dai racconti di diversi autori romani e greci, ad esempio Plutarco, Livio, Ovidio, capiamo che già all'epoca in cui questi scrivevano, tutti più o meno sono a ridosso del primo secolo dell'era volgare, a quest'epoca l'origine della festa già non era più chiara e il simbolismo dei gesti compiuti durante la celebrazione era interpretato diversamente dai vari autori. La celebrazione, possiamo riassumerla in breve per capire di cosa si parla, era ad opera di un gruppo di sacerdoti del dio Fauno, che venivano chiamati Luperci. I Luperci sacrificavano una capra e poi toccavano con il coltello sporco di sangue la fronte di due ragazzi dell'aristocrazia romana, che dovevano pulirsi dal sangue con un batuffolo di lana bagnato di latte e poi scoppiare a ridere, una risata rituale. Quindi dalla pelle della capra si ricavavano delle strisce, che erano usate come frustini dai Luperci che correvano seminudi per la città distribuendo colpi, ai quali soprattutto le donne che desideravano fecondità non si sottraevano. L'unica cosa su cui sono d'accordo gli autori antichi è l'antichità della festa, attribuita da Livio a Evandro, esule in Italia dopo la guerra di Troia, alleato di Enea, che avrebbe importato l'usanza dall'Arcadia. Ovidio, invece, sostiene che la festa fosse stata fondata da Romolo e Remo. Mentre altrove le feste pagane erano già state cancellate e i templi già distrutti, a Roma, nel V secolo dell'era volgare, che è l'epoca in cui Gelasio I lotta contro la festival e lo fa distruggere, la festa di Lupercalia nel V secolo d.C. veniva celebrata ancora, anche se il suo significato religioso non era più noto da tempo. Il Senato di Roma, comunque all'epoca, era ancora parzialmente pagano. La sopravvivenza della festa fino a questo periodo, a più di un secolo dall'editto di Teodosio che aveva fatto del cristianesimo la religione di Stato dell'Impero Romano, ci è testimoniata per l'appunto da Gelasio e dalle sue lettere dirette contro i Lupercali. Nel gennaio del 495, infatti, Gelasio proibisce ufficialmente a tutti i cristiani di partecipare ai Lupercali che si sarebbero tenuti di lì a poco, a distanza di un mese circa, perché in queste feste, dice Gelasio, venivano adorati i demoni. Come abbiamo detto nella puntata di aprile, è in questo periodo, con Gelasio e con Agostino, a cui Gelasio si ispira, che gli dei pagani vengono identificati con i demoni. La maggior parte degli scrittori cristiani precedenti, infatti, come appunto Agostino che è precedente a Gelasio, la maggior parte degli scrittori cristiani preferiva identificare il culto degli dei con il culto delle statue o con il culto di uomini vissuti in tempi molto antichi e poi divinizzati per superstizione. Nelle sue lettere e prediche, Gelasio sottolinea molto il legame della festività con la fecondità femminile, quando invece la sua collocazione nel mese di febbraio e il sangue passato sulle fronti dei ragazzi e le risate fanno piuttosto pensare a una festa di purificazione, che magari era purificazione anche dagli ostacoli alla fertilità. Con Augusto, però, la festa era stata reistituita e proprio sotto Augusto era stato accentuato questo aspetto relativo alla fertilità femminile. Oltretutto, la festa era diventata una delle molte che rimarcavano la sovranità dell'imperatore. Insomma, era entrata a far parte di quella che potremmo definire religione di Stato, che però, attenzione, nel caso della religione romana, questa religione di Stato, mettiamolo tra virgolette, non era l'unica religione possibile nello Stato, ma l'insieme di pratiche che i cittadini dello Stato seguivano tutti assieme per rinforzare la loro appartenenza allo Stato. E certamente questo ha influito sia sulla lunga sopravvivenza della festività, sia sull'avversione che Gelasio provava verso di essa. Dal punto di vista pagano, la progressiva statalizzazione della religione romana può essere invece considerata una decadenza, perché non era più richiesta la religio, cioè l'attenzione che si mette nelle pratiche religiose e quindi l'attenzione verso il mondo che permette di sentire gli dèi nel mondo. Era richiesta solo un'adesione formale, era una conferma della propria volontà di cittadini di essere buoni cittadini. In pratica, questo inizio di separazione tra Stato e religione, che poi è stato attribuito al cristianesimo, effettivamente ha aperto la porta al cristianesimo e ha allontanato gli uomini dalla percezione degli dèi. Non che io sia uno di quei pagani nostalgici nei confronti dell'unione di religione e Stato, che al giorno d'oggi, con tutte le religioni monoteiste che ci sono, e soprattutto qui in Italia, col potere che ha il cristianesimo sullo Stato italiano, non è assolutamente pensabile. Oggi come oggi, Stato da una parte e Chiese dall'altra. È l'unico modo perché a tutti sia garantita una libertà, che ci sia un terzo soggetto che possa garantirla. Questo terzo soggetto dovrebbe essere lo Stato, e sappiamo che non lo è. Torniamo invece ai nostri Lupercalia, che come festa pagana antichissima e longevissima e legata alla fertilità femminile, quindi al sesso, ma legata anche all'essere cittadini romani, questa festa non poteva che dare fastidio a Gelasio. Gelasio ovviamente razionalizza, sostiene che la festa non ha alcun senso perché se il suo scopo è quello di promuovere la fertilità, allora non dovrebbe esserci fertilità in Africa o nelle Gallie dove la festa non si celebra. La razionalizzazione è molto comune negli scritti contro i pagani fino a tutto il Medioevo, e questo è vero anche nei confronti delle streghe. Fino a tutto l'Alto Medioevo, infatti, contrariamente a quanto si crede di solito, la Chiesa non accetta assolutamente l'idea di strega come donna dotata di poteri magici che possa usare per fare del male, perché tali poteri, secondo la teologia cristiana, spettano solo a Dio e non si possono guadagnare nemmeno tramite un patto con il diavolo, perché altrimenti sarebbe ammettere che il diavolo è un altro Dio. Così, anche nei confronti dei rituali pagani, la Chiesa all'inizio si è posta in posizione razionale, etichettando il paganesimo come superstizione. E purtroppo è un modo di vedere le cose che è rimasto ancora oggi addosso a molti che a vario titolo si occupano di paganesimo. Lo dicevano Porfirio e Plotino, ma c'è ancora qualcuno di tanto stupido che possa pensare che i pagani adorano le statue e non che le statue siano un simbolo dei loro dei? Il neoplatonismo di Porfirio e Plotino ha cercato di contrastare il cristianesimo e non solo non ci è riuscito, ma ne è stato addirittura fagocitato. La difficoltà è il motivo per cui ancora oggi nel paganesimo si vede più spesso la superstizione che non il significato di religioso, è perché è difficile vedere il paganesimo come religione con un significato di religione completamente diverso dal significato cristiano. Giusto l'altro giorno discutevo con una persona e questa persona non si capacitava del fatto che io comunque volessi definire religione una cosa che non aveva dogmi, non aveva punti fissi, non aveva gerarchia. Ma allora chiama la filosofia, allora chiama in un altro modo, perché ormai religione è quello. E comunque questo è un atteggiamento che è stato favorito anche da quella diffusione della religione pagana di Stato, come l'abbiamo chiamata prima. In pratica, il venir meno dell'attenzione personale nelle pratiche religiose che apre la strada al meccanismo superstizioso. Come ho detto, ce lo tiriamo avanti ancora oggi. All'epoca di Gelasio, comunque, la festa era già diventata una specie di carnevale. Diversi cristiani partecipavano, e per questo Gelasio era tanto arrabbiato, e probabilmente si tenevano anche spettacoli a sfondo erotico. Ma Gelasio era anche quello che si mosse per primo per affermare in maniera potente il primato del vescovo di Roma, perché alla fine del V secolo essere vescovi di Roma, e quindi papi, era un titolo onorifico, non era ancora un titolo veramente carico di potere. Per cui, anche se il significato pagano della festa era perso, tuttavia i Lupercali conservavano non solo un ricordo delle proprie origini pagane, ma anche un elemento che oggi chiameremmo laico, perché era una festa in cui i cittadini si riconoscevano in quanto cittadini, non in quanto cristiani. Gelasio invece avrebbe voluto che anche gli imperatori pensassero a se stessi prima come cristiani che come uomini, quindi come cristiani sottoposti al potere dei vescovi. Poi c'era da dire che i Lupercali erano una festa indirizzata alle donne e alla loro fecondità, il che implica un riferimento al sesso, anche quello da cancellare. Adesso voglio elencare un altro aspetto della festa dei Lupercali, però sia chiaro, lo specifico bene adesso, non attribuisco assolutamente al pensiero di Gelasio, non credo che Gelasio fosse consapevole di questo, è una speculazione mia soltanto per interesse, tutto sommato non ci credo neanche io ovviamente. Ed è il fatto della flagellazione come portatrice di fertilità. Volevo solo farvi riflettere su alcune cose che si dicono, si possono dire. Anche in 3 Vangeli su 4 Gesù viene flagellato, e si sa che il cristianesimo si è diffuso in parte perché veniva messo in relazione coi culti di fertilità che implicavano la morte e la resurrezione di una divinità, come il culto di Attis, o altri culti che avevano un legame con il ritorno della luce al solstizio d'inverno, i culti di Mitra. E si sa che anche il cristianesimo ha attinto a piene mani da questi e altri culti pagani per autorappresentarsi. Anche la flagellazione dei Lupercalia, che poi consisteva in un colpetto con una striscia di pelle di capra, era relativa alla fertilità, ma era indirizzata soprattutto alle donne. Ripeto, anche se Gelasio nelle sue lettere spende molte parole contro questo aspetto della festa, non credo che Gelasio fosse consapevole di quello che sto dicendo ora. Comunque, indirizzare verso le donne un elemento chiave della vicenda del Vangelo sarebbe stato un sovvertimento di ruoli molto più grande di un semplice carnevale, e Gelasio, che religiosamente era attestato su posizioni vicine a quelle di Agostino e Paolo, non avrebbe potuto tollerare un trasferimento di prerogative da Cristo alle donne. Naturalmente, questa è un'ipotesi che sarebbe più adatta a un romanzo di Dan Brown che a un discorso storico-religioso, perché comunque non ha supporti se non la mera speculazione. Quello che però Gelasio fa davvero, da un certo punto di vista, è ancora più interessante. Gelasio cosa fa? Sostituisce alla festa della fecondità, in primo luogo femminile, e a tutto l'erotismo connesso, una festa legata alla patrona dell'antierotismo per eccellenza. Ovviamente Maria sto parlando. Ai Lupercali, celebrati tra il 14 e il 15 di febbraio, viene sostituita la festa di purificazione di Maria, poi detta Candelora, che inizialmente si celebrava proprio negli stessi giorni dei Lupercali. Simbolicamente parlando, la scelta è significativa, perché va a cancellare il significato della festa pagana. La purificazione di Maria segnerebbe infatti la fine dei 40 giorni di impurità che nella tradizione ebraica seguono al parto. Quindi, al posto della festa della fecondità che aspira a generare nuova vita, ci va la celebrazione della fine della sporcizia che questa nuova vita ha portato, perché la nuova vita porta sporcizia in qualche modo. Cioè, l'esatto contrario. Soprattutto se si considera che la nuova vita partorita da Maria non sarebbe nemmeno stata concepita con i gioiosi metodi, sappiamo di cosa stiamo parlando, celebrati dalla festività dei Lupercali. Rimane l'aspetto della purificazione. Però nella festa pagana era una purificazione per qualcosa, in quella cristiana è purificazione da qualcosa. Soltanto un secolo dopo la festa della purificazione verrà spostata al 2 febbraio e casualmente finirà a coprire un'altra festa di un altro pantheon e dedicata questa volta ad una dea, ed è la festa celtica di Imbolc, celebrata dai Celti d'Inghilterra e Irlanda in onore della dea Brigid. Probabilmente in questo caso non è qualcosa di voluto. Lo spostamento fu fatto da Giustiniano, la cui sfera di interessi politici era distante dalle isole dei Celti. Piuttosto è una conseguenza dello spostamento della nascita di Gesù, dalla data che oggi chiamiamo Epifania, che per gli ortodossi è ancora il Natale, al 25 dicembre, per cui i 40 giorni andavano ricontati di conseguenza. Tra l'altro, anche la festa celtica, ma come del resto la maggior parte delle feste celtiche, era legata all'accensione di fuochi, come i Lupercalia prevedevano delle fiaccolate, tradizione che poi è rimasta nel nome popolare di candelora della festa con l'accensione delle candele. La tradizione popolare, ma non sono riuscita a risalire una fonte attendibile per quanto riguarda questo, attribuisce a Gelasio anche la creazione della festa di San Valentino, sempre il 14 febbraio e sempre per sostituire i Lupercali, per dare un esempio di temperanza agli innamorati di cui sarebbe patrono. Ma l'istituzione della festa della purificazione è certamente un gesto che sembra più adatto a una mente politica e preparata come quella di Gelasio, che ha sconfitto l'ultima festa pagana attaccandola su due fronti: sul versante politico, imponendo al Senato di non organizzarla più come festa civile, e su quello religioso, sostituendola con una festa il cui significato è quanto di più distante dal paganesimo possa esistere. E per questa puntata di Fontes è tutto. Ci risentiamo alla prossima puntata in ottobre. Se avete domande, suggerimenti, commenti da fare, il nostro indirizzo email è radiogpm@giornopaganomemoria.it. Io vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.